80-85% contadini. Avrete 5, non so, adesso io dico a caso, ma l'ordine di grandezza può essere proprio questo. Avrete 5-6% di artigiani, 2-3% di borghesi, il resto 2-3% preti e aristocratici, quelli che stavano al vertice. Ecco, figliate, questa è la nostra, è la situazione dalla quale noi siamo partiti, è quella che ci sta alle nostre spalle. L'ultima fase che poi vediate, la rivoluzione industriale è una cosa sconcertante. Una fase classica, quella che è arrivata fino al fordismo, e avete una popolazione che diventa così, i contadini scendono al 10-8%, gli operai passano al 40%, i ceti medi, questa nuova categoria, sono un altro 40%. Con la rivoluzione che si profila, quella scientifica, le cose sono... Abbiamo assistito in sostanza alla scomparsa del contadino con la rivoluzione industriale, perché i contadini che ci sono ancora non sono più contadini nel senso di prima, sono anche loro operai, imprenditori, l'agricoltura, non tanto la nostra, ma specie l'americano, l'olandese, eccetera, sono del tutto simili alla produzione industriale, esigono un tasso di tecnologia e di scientificità pari a quello, se non superiore, perché con la bioindustria l'agricoltura può diventare addirittura un'industria avveniristica, addirittura avveniristica, dove tutto si fa scientificamente in laboratorio. Avete con la rivoluzione scientifica un qualche cosa che vi vede la scomparsa dell'operaio, la scomparsa dell'operaio. Perché quello che è il lavoro puramente ripetitivo o puramente fisico, che è ancora domandato all'uomo nel modo di produzione industriale, non è più necessario, lo fanno le macchine. Le macchine fanno tutto in linea di principio, e adesso a un grado minimo, cioè i primi gradi dello sviluppo, in principio, in linea di principio, le macchine sono in grado di fare tutto il lavoro fisico e tutto il lavoro ripetitivo. Quello che l'uomo deve fare è programmare i calcolatori, tutto sommato. E allora, se il modo di produzione non ha più bisogno di operare, gli operai si estinguono. Questa cosa si può già dire, perché noi abbiamo già uno sviluppo che ha messo in crisi alcuni aspetti del vetero marxismo, come si dice, che sono, comincia a decadere la percentuale di operai sulla composizione della popolazione, lo sapete. Ormai il terziario ha preso il sopravvento sul secondario, come si dice, no? E questo terziario a sua volta si distingue da allora, si è complicato, perché non è più semplicemente i servizi di una volta, ma è tutto intero lo sviluppo della scienza e della tecnica, cosa che ha fatto dire alcuni che c'è un quaternario. Questo dipende dalla classificazione, insomma, quello che conta è che il lavoro necessario per produrre diventa sempre di più un lavoro di organizzazione, di elaborazione, di servizio, piuttosto che un lavoro direttamente di produzione. Quindi la stessa idea di Marx, che l'uomo è produttore nel senso fisico, se ne va andando all'aria, perché in senso fisico chi produce sono le macchine. Ecco, la composizione della popolazione cambia. Io qui mi fermerei, perché è tardi, e continuiamo la prossima volta. Perché doveva venire questa... Comunque...
Registrazione del 20-12-79.
Ho cominciato a fare questo quadro empirico, questo primo quadro empirico. E l'ho fatto a partire da questi concetti messi in evidenza da Marx. Cioè tutti questi termini che hanno come qualità, come caratteristiche di essere appoggiati sulla produzione. In Marx voi trovate questi termini, nell'ideologia tedesca anche. Non trovate un esame sistematico, perché infatti io ho detto, noi dobbiamo metterci di fronte alle cose che si possono vedere quando si stabilisce questo punto di vista, indipendentemente dal punto a cui è arrivato Marx, anche per quel sospetto di estrapolazione che c'è quando circa il modo di produzione, quindi il modo di produzione, noi possiamo commentarlo, e questo è un commento mio ovviamente, stando in questa specie di congettura empirica, ecco, chiamiamola così. Il modo di produzione così mette in evidenza questa idea della forza della produzione, della capacità della produzione, e poi riguarda la capacità globale di produzione di una società a un dato livello del modo di produzione, per cui io vi ho fatto notare la volta scorsa che l'idea del modo di produzione, quindi della capacità o forza globale, forza singolare master usato, e naturalmente ha un significato del tutto diverso da forze al plurale, che allude alla ripartizione dei diversi lavori. Vi ho fatto notare che la quantità della popolazione è un fenomeno che non ha carattere solo biologico o religioso, insomma, ma ha un carattere appunto storico-sociale, diciamo così, che è legato al modo di produzione. Non nel senso che il modo di produzione stabilisce al numero la quantità della popolazione, ma che stabilisce dei tetti in basso e dei tetti al di sopra. Si può andare a trovare, oggi vi ho detto, ci sono degli antropologi che hanno fatto anche simulazioni matematiche e sono in grado di dire quanta gente può vivere, quanta gente, ogni ettaro di territorio, quanta popolazione può vivere, perché dipende dalle risorse, tutto sommato. Se si caccia e si pesca, si fa il calcolo della sopravvivenza, si fa il calcolo della riproduzione degli uomini e della riproduzione delle bestie, ed ecco che si arriva. Parlando delle forze della produzione, io vi avevo forze e rapporti che vanno insieme. La divisione del lavoro fa sì che non tutti fanno lo stesso lavoro, ne consegue una divisione in ruoli, diranno, in ruoli produttivi, e quindi ne conseguono necessariamente dei rapporti. Bene o male la produzione è sempre organizzata, anche a livello più elementare la produzione non è mai anarchica, in condizioni di anarchia non si produce. Sgradevole per alcuni, ma insomma è così, in condizioni di anarchia non si produce, quindi una società come quella che ogni tanto vanno farneticando questi filosofi dei bisogni, questi filosofi marxisti dei bisogni, è una contraddizione in termini, almeno, ma neanche il branco di lupi appunto si organizza, se non si organizza non riesce a uccidere bestie, quindi non riesce a alimentarsi e non riesce a sopravvivere. Produzione vuol dire organizzazione, organizzazione vuol dire disciplina. Per non lasciare equivoci, la disciplina può essere di tutti su tutti o può essere di uno su tutti, sono i due modelli estremi. La disciplina di uno su tutti è la tirannia, la disciplina di tutti su tutti è in teoria la democrazia, che poi, buongiorno, funziona. Quindi non è che dicendo organizzazione, disciplina, si dice qualche cosa di destra o di sinistra, queste sono fantasie. Legato al concetto di rapporti di forze di produzione e di rapporti di produzione è quell'altro dato un po' impressionante, effettivamente. Dico impressionante perché Marx lo mette in questa prospettiva, mentre normalmente non viene messo in questa prospettiva, e voi potete trovare persino dei marxisti che non lo mettono in questa prospettiva. La composizione sociale della popolazione è un fenomeno strettamente connesso col mondo di produzione. Voi ve lo fate da solo l'immaginazione, prendete un modo di produzione che sia la raccolta del cibo, la caccia, la pesca, prendete un modo di produzione che è quello industriale, prendete quello intermedio, agricolo artigianale, e voi vedete che è determinato. Qui si entra in uno degli rilievi fondamentali di Marx, il determinismo dell'evoluzione storica. È determinato che certe quantità fisse di popolazione fanno con certo lavoro e non con certo altro. E da qui voi potete cominciare a intravedere quale sia la forza di questa intuizione, cioè che la liberazione di tutti gli uomini è connessa con la evoluzione del modo di produrre, anche se poi rispetto a questo argomento nel marxismo corrente si sono fatte un sacco di... Comunque la composizione sociale della popolazione, voi avete partite dalla caccia e dalla pesca, arrivate alla rivoluzione industriale, la prima fase, arrivate al fordismo, arrivate a quello che è già prospettabile, già prevedibile, la fine dell'operaio, la fine dei colleghi, la fine, sì, praticamente la trasformazione dei contadini e degli artigiani, almeno in grandi numeri, in operai, e gli immensi cambiamenti politico, sociali e culturali che sono determinati da questo fatto, cioè fossimo sull'ipotesi idealistica per restare molto grossolani, noi diremmo i contadini o gli operai sono coscienti di sé, si organizzano e potremmo attribuire il fenomeno del socialismo o dei partiti di sinistra, dei sindacati a qualcosa di esclusivamente soggettivo, di coscienza, di niente affatto, gli operai non c'erano nemmeno e quando non c'erano non si potevano organizzare. Ma il fatto è che la creazione dell'operaio, del resto vedete che oscillazioni ci sono ancora oggi, tra l'operaio della fabbrica e l'operaio disperso, quello del cosiddetto lavoro nero. L'operaio della fabbrica ha un certo tipo di comportamento sociale. però il disperso non ce l'ha, ma per ragioni strettamente obiettive. Voi siete tutti insieme nella fabbrica, certe cose vengono da sole, o perlomeno sono estremamente facili. Voi vi disperdete sul territorio senza collegamenti, certe cose diventano impossibili. Per cui quando si dice il sindacato deve organizzare il lavoro disperso, farà molta fatica, perché ci sono difficoltà obiettive. Comunque questi sono piccoli esempi contemporanei. Noi non abbiamo ancora niente in mano a questo punto d'analisi per dire fino a che punto queste teorie sono pertinenti e al di là le dimensioni, e fino a qual punto invece oltre il punto al quale poi devono subentrare altri concetti. Comunque, nelle grandi linee dell'evoluzione storica, il fenomeno della composizione sociale della popolazione è determinata. Nell'esaminare gli strumenti di produzione, adesso stasera insisteremo un po' su questo, vi ho detto che in prima istanza Marx non distingue tra strumenti fisici e strumenti, diciamo così, psicologici, tanto per distinguere da quelli fisici, nel senso che non si può, presentano l'aspetto di, noi facciamo, si fa una certa ricostruzione, non c'è pazientemente questo esame in Marx, cioè, presentano l'aspetto di strumenti di produzione anche le idee religiose, le idee politiche, le idee giuridiche, e voi ne avete un'esperienza diretta. Del resto noi stiamo vivendo un periodo in cui appunto certi fenomeni sociali sono diventati difficili, perché certe interiorizzazioni di certi principi sono cadute, l'etica del lavoro, ma anche il patriottismo, un'infinità di fenomeni, per ragioni che bisognerebbe andare a vedere, insomma, sono al momento attenuati o scomparsi. Ed ecco che certi meccanismi sociali produttivi e non sono produttivi si rendono difficili o mutano, eccetera. Quindi gli strumenti di produzione sono anche psicologici. Quindi le idee che uno, e qui andiamo, se voi pigliate questa idea di strumenti di produzione che presentano l'aspetto di strumenti di produzione, anche le concezioni psicologiche, il modo di pensare, quello sociale, no? Quello diffuso nella società, non si tratta qui di stare sul livello dei libri, nei libri di teoria sono elaborati, qui si tratta di modo di pensare della gente e di tutte le forze sociali. Se questo aspetto, per cui non si può distinguere a questo livello di astrazione, dell'inteso, in una fase successiva, meno astratta, noi distingueremo ovviamente. Possiamo sempre distinguere strumenti fisici di produzione da strumenti mentali di produzione, ma nella prima generalizzazione noi dobbiamo metterli insieme, perché tutte e due sono indispensabili alla produzione e tutte e due sono strumentali rispetto alla produzione e tutte e due sono strumenti di produzione. Obiettivamente può a prima vista parere un po' astratto che una macchina, un tornio, che sia lo stesso di una concezione del mondo, però se voi analizzate la produzione in modo reale in cui si svolge, voi vedete che sono tutti e due strumenti, effettivamente. Con l'attorno noi faremo certe operazioni fisiche, con l'organizzazione del lavoro in fabbrica facciamo le stesse operazioni fisiche rispetto alle quali l'attorno è uno strumento fisico, meccanico. Se però questa organizzazione del lavoro in fabbrica non funziona, l'attorno è inerte, non ha più uno strumento di funzione neanche lui. Bisogna che sia adoperato, e adoperato è adoperato in concreto, nel concreto di un modo di produzione, solo con una certa organizzazione del lavoro, solo con una certa disciplina. Quindi gli elementi psicologici che rendono possibile o alternativamente impossibile questa produzione, questa organizzazione della produzione, e quindi la produzione, devono essere assegnati a questo, in un contesto più analitico, che poi ovviamente ci faranno le distinzioni. Legato a questa idea, che è adombrata in Marx, non è proprio ben spiegata, è comunque il concetto di ideologia, che è famosissimo, sul quale bisogna insistere, anche perché compaiono probabilmente le grosse, compaiono alcune delle grosse avanzamenti di coscienza che Marx ha fatto, e anche alcune delle grosse ambiguità nelle quali è andato a finire lui e tutta intera la tradizione del marxismo. L'ideologia è affrontato il tema dell'ideologia nell'ideologia tedesca, incidentalmente, quando voi siete a questo punto dell'ideologia, poi tornerete, leggerete il testo, l'ideologia tedesca, constaterete quello che io vi ho detto all'inizio di questo corso, di questa, non del corso, ma della ricostruzione del pensiero di Marx, che c'è un va e vieni terribile in questa ideologia, in queste 70 o 80, quelle che sono pagine, nel senso che non c'è un'esposizione continua dei concetti e poi un'esposizione continua di questo primo schizzo di storia di evoluzione storica in, visto con questo punto di vista, ma c'è qualche elaborazione concettuale, poi questo viene sospeso e comincia qualche osservazione sulla evoluzione storica. Poi si ricade nella elaborazione concettuale, c'è un continuo vai e vieni che è stato una delle tante fonti di terribile confusione, perché leggendo così questo libro, nessuno fa mente locale al fatto che bisognerebbe distinguere l'elaborazione dei concetti dall'uso che si fa dei concetti, cioè Marx fa di questi concetti nuovi per ricostruire e rovesciare rispetto alla concezione idealistica la evoluzione della storia. Quando queste due cose stanno insieme fanno delle storie. Uno, non esamini i concetti, perché quando hai i concetti di fronte a sé ha anche l'uso che si può fare di questi concetti, cioè l'evoluzione storica. E concettualmente sono due cose diverse. Una è un'ipotesi, un racconto storico, con un certo principio, l'altra è una certa elaborazione dei concetti. Sono cose che comunque vanno distinte se vogliamo controllarle. Se non le distinguiamo, non le controlliamo. Ci manca proprio quel lavoro che io continuo a raccomandare anche a voi come riflessione, separare quello che viene in luce empiricamente da quello che noi costruiamo concettualmente, in modo che l'uno e l'altro servano a confrontarsi reciprocamente, modo da migliorare i concetti e da migliorare le conoscenze. Se queste cose le mettiamo insieme, non scatta il fenomeno del controllo, il fenomeno critico, il fenomeno scientifico, almeno. Ora, ecco, voi non trovate l'ideologia, per esempio, in questa elaborazione originale. Quando compare l'analisi, che compare proprio nelle prime pagine, di questi concetti in termini di produzione, non compaiono le spiegazioni che vanno connesse logicamente con la presentazione di questi concetti per descrivere tutto sommato gli uomini e come hanno agito storicamente. È chiaro che c'è un nesso se noi lo perdiamo la base stessa del ragionamento. Noi diciamo, si può vedere l'uomo sotto l'aspetto della produzione, allora identifichiamo un modo di produzione, eccetera, eccetera. Ognuna di queste caratteristiche della produzione sono caratteristiche dell'uomo. Quando arriviamo a dire strumenti di produzione sono una delle caratteristiche dell'uomo, allora è lì che dobbiamo fare l'esame dell'ideologia. Come è quando diciamo modo di produzione, forza di produzione, rapporti di produzione, che dovremmo fare quella correlazione che io vi ho fatto, che non trovate in Marx tuttavia, sul fatto che il modo di produzione determina la quantità e la composizione sociale della popolazione. Allora le cose cominciano a presentarsi organicamente. Se si presentano organicamente hanno il vantaggio di essere chiare, il vantaggio di poter essere collaudate e l'avvantaggio di poter essere eventualmente corrette se le formulazioni non sono soddisfacenti. Trovate più avanti comunque questa elaborazione dell'ideologia. Noi aspetta di fare una ricostruzione, quindi la piazziamo subito. È del resto famosa chi ha sentito parlare di marxismo nella vita, perché se ne parla tutti i giorni di marxismo. Sa che c'è questa concezione che Marx ha chiamato ideologia e che ha presentato il paragone della camera oscura. Voi sapete che la camera oscura si vede che allora era appena fatta queste cose. La camera oscura è la macchina fotografica, tutto l'obiettivo. L'immagine che passa attraverso l'obiettivo va a sbattersi là in fondo, io non conosco queste cose, si presenta rovesciata. Allora ecco perché Marx usa questa analogia, fa questo esempio. La ideologia è una cosa come la camera oscura. L'ideologia è un certo processo mentale, un certo processo conoscitivo, un certo processo psicologico. Questo tipo di procedimento mentale, che in prima istanza e fino a Marx sarebbe stato esaminato sotto la teoria della conoscenza, e qualora si fosse trovato errore in questo tipo di conoscenza, si sarebbe detto l'errore è qui, basta togliere l'errore e le cose funzionano. Marx invece identifica un tipo di conoscenza che purtroppo poi per lui è tutta la conoscenza, questo fa un grosso pastrocchio come vedremo. Un tipo di conoscenza, la conoscenza sarebbe sempre rovesciata, cioè il mondo, perché il mondo della natura non esiste secondo Marx. In Marx c'è una potente sferzata contro quello che oggi vanno dicendo gli ecologi, che non sanno cosa dicono quando parlano effettivamente, perché si lasciano prendere da un'emozione, come sempre nella vita politica, non riflettono e fanno pensare, e pensano loro stessi, a un mondo naturale che si tratterebbe di salvare. Questo mondo naturale non esiste. perché è precisamente la presenza umana nella storia che ha alterato completamente la natura. Marx dice testualmente, è una bella battuta, vale la pena di ricordarlo, che c'è di naturale qui, se va bene, c'è qualche isola corallina nell'oceano Pacifico, cioè qualche punto dove l'uomo non ha potuto fare niente. Solo qualche remota zona della Terra dove l'uomo non abbia potuto fare niente presenta la natura naturale, la natura incorrotta. Tutto il resto è modificato dall'uomo. E quello che noi chiamiamo natura, senza renderci conto di cosa significa, è che ci piace tutto sommato. È sempre la natura, salvo alcune zone marginali, la natura che ci piace, quella modificata dall'uomo. Tutti per esempio i paesaggi di pianura sono paesaggi fatti dal modo di produzione. Infatti qui c'è una minaccia per la bassa lombarda, per un bel paesaggio, specie non forte, idillico, così, toni smorzanti, ma è un bel paesaggio, non è brutto, ma è fatto del modo di produzione. Se è vero, come sento dire, si sente dire già da alcuni anni, che sarà molto più economico distribuire l'acqua, sì, canalizzare quest'acqua, invece che con queste rocce con cui gli argini vengono difesi dai gelsi e dagli alberi, cioè, voi sapete anche la restrizione di proprietà, cioè, pare che con tubi di plastica si farebbe meglio e più economicamente. Ecco, se questa modificazione economica avesse veramente diffusione, voi vedete distrutto il paesaggio della bassa Lombarda. Togliete gli alberi, provate a immaginarvi andare a Milano sulla Vicentina e che non ci fossero alberi su queste ripartizioni di terreni, diventa squallida, diventa forse come la steppa russa, non lo so, e loro poi si modificano anche i caratteri dell'uomo. Quindi non c'è questo elemento naturale, per cui voglio dire, quando noi pensiamo all'ideologia e pensiamo a questa prima concezione, questa caratteristica generalissima che Marx imputa all'ideologia di essere una conoscenza rovesciata, il conosciuto, cioè il mondo che viene così rovesciato nella nostra testa, nella nostra immaginazione, è il mondo globale, non possiamo separare l'uomo dalla natura. E proprio perché l'uomo e la natura sono inseparati, e l'uomo non è semplicemente un raccoglitore di cibo o un cacciatore di bestie, ma trasforma la natura, questo è. Comunque, gli elementi, quindi il primo elemento è questo, rovesciamento. La conoscenza umana normalmente, direbbe Marx, o sempre, questo è una cosa che Marx non ha poi riflettuto fino in fondo, sta a noi di vedere. La conoscenza che l'uomo ha del mondo, diciamo così, cioè società e natura, che sono inestricabili, che non sono dissociabili, si presenta rovesciata. Cosa vuol dire? Vuol dire che non l'illusione o l'errore, ecco, questo è un altro tratto molto caratteristico, molto importante. Qui non siamo più nel campo dell'illusione o dell'errore. L'illusione o l'errore, noi possiamo avere conoscenze illusorie, noi possiamo avere conoscenze sbagliate. L'illusione o l'errore appartengono comunque al campo della conoscenza, nel senso che siamo come un fenomeno a due poli, a due dimensioni. C'è un uomo con la sua mente, con i suoi sensi, che conosce, c'è un mondo che può essere conosciuto, ci può essere un errore nel conoscere, ci può essere un'illusione che ci facciamo, ma si tratta di un processo nel quale ci sono solo due agenti, due cose, l'uomo e il mondo, e nel quale, se ci sbagliamo, si tratta di rettificare la conoscenza umana. Questa concezione di Marx presenta una novità radicale, questa è veramente una delle tante novità radicali di Marx. Il mondo della conoscenza è a tre dimensioni, non a due dimensioni. La società nella quale viviamo, il posto che noi occupiamo in questa società, quindi i rapporti di produzione e le forze di produzione. Questi rapporti di produzione e le forze di produzione precostituiscono la nostra capacità di sentire, di capire e di vedere. Ed ecco perché il rapporto si rovescia. Perché non c'è un uomo obiettivo come uno specchio nel quale il mondo si rispecchia, oppure un uomo del tutto libero da qualunque condizionamento sociale, che quindi ha una mente, per così dire, tutta pulita, tutta senza perturbazioni, per cui la conoscenza funziona, se non funziona è una questione di errore, come quando andiamo in bicicletta e cadiamo, vabbè, ci può capitare di cadere, ma in generale sappiamo stare in piedi. Gli errori sono. Qui la conoscenza è un processo a tre dimensioni. E proprio perché è un processo a tre dimensioni, si rovescerebbe. Marx non fa un esame completo di questo, fa questa affermazioni le dà per scontate, nel suo contesto appaiono anche molto plausibili, fa delle ulteriori annotazioni che però non è che spiegano il fondamento del fenomeno, nel senso che non ne mostrano una connessione veramente causale, del resto forse non è possibile. Ma si dilunga nel dire le concezioni della classe dominante sono le idee prevalenti in una certa società, spiega come in ogni epoca le idee che dominano sono le idee della classe dominante, e spiega anche come in generale, vedremo come questo schema poi si rompe, queste idee sono accettate dalle classi subalterne. Cioè la stessa concezione del mondo che vive nella classe dominante vive nella classe subalterna, e qui potete avere un embrione di spiegazione, di plausibilità di questo fenomeno che è indubbiamente esistente nella società, ma di cui i meccanismi causali, qui un'ombra di c'è una classe dominante, c'è una classe dominata. Se c'è una classe dominante, una classe dominata, ma sono tutti uomini, chi domina deve un pochettino rovesciare la concezione dell'uomo, e chi è dominato e accetta la dominazione anche lui, che dominare o essere dominato non sono di per sé caratteristiche compatibili con una definizione generica di uomo. Per esempio nell'area del cristianesimo sono tutti fatti in somiglianza di Dio, cioè, se sono fatti tutti in somiglianza di Dio non si spiega perché qualcuno domina e qualcuno è dominato. Allora, nella misura in cui la dominazione è necessaria per la continuazione della specie, tutto sommato, perché se si altera, se un modo di produzione ancora vitale non funziona, la specie si estingue. Gli uomini, vi ho detto l'altra volta, questa è una delle tante cose che si vengono più in luce, almeno le possiamo aver pensate così, qualunque persona può aver pensato queste cose empiricamente in una sola singola osservazione, ma teoricamente sfuggono proprio perché la concezione dell'uomo è idealistico, religioso, fino a Marx. Ma insomma, se il sistema di produzione non funziona, la specie si estingue. Quindi da una parte c'è una necessità che non ci sappiamo ben spiegare. Non ci sappiamo ben spiegare perché a partire da questa necessità ci sono dei meccanismi nella vita umana che effettivamente assolvono questa necessità. Io ho fatto l'altro giorno l'esempio dell'infanticidio nei popoli primitivi. L'infanticidio è certamente uno strumento, una funzione mediante la quale si controlla il livello della popolazione. Quindi noi, studiando il fenomeno dall'esterno, come fanno questi antropologi, vediamo popolazioni, facciamo dei calcoli sul carico di popolazione che un certo territorio può sopportare, constatiamo la presenza dell'infanticidio, constatiamo che l'infanticidio ha la capacità, produce l'effetto di limitare la popolazione, e per forza di cose noi questi fenomeni li dobbiamo mettere insieme. Che poi non sappiamo spiegare perché questi uomini, che pure non hanno un'idea precisa di questi fenomeni, riescono in una maniera inconsapevole a controllare anche quei tabù, perché per esempio molto spesso il controllo della popolazione viene attraverso il tabù. Il tabù è un tabù generale, e ci sono anche i tabù che sono delle specie di decreti, cioè in una situazione di emergenza si governa una società con il tabù. Ora lì è un meccanismo che poi psicologicamente non si sa cosa sia, però il constatare l'insieme di questi fenomeni, vederne la presenza e vederne la concatenazione, pone un interrogativo ovviamente su cos'è l'uomo, ma questo interrogativo c'è anche a livello delle bestie. Le bestie hanno comportamenti, le bestie sociali e non solo le bestie, hanno comportamenti funzionali rispetto alla sopravvivenza della specie, non sono tutti semplicemente dei meccanismi genetici, cioè automatici. Gli animali che cacciano hanno delle abilità, hanno dei codici per organizzare il gruppo, hanno dei rituali di comportamento, queste sono cose abbastanza funzionano. Quindi noi abbiamo per un verso una situazione di questo genere, per l'altro delle spiegazioni possibili, vedremo bene, ma allora vanno introdotti degli altri elementi, non questi soltanto. Comunque la conoscenza è un fenomeno a tre dimensioni, si presenta, rovescia il mondo. Marx non va più in là nel descrivere questo fenomeno, che si può descrivere con ulteriori tratti, del dire che appunto questa questione le idee dominanti sono le idee della classe dominante. Intuitivamente si spiega anche. Io ho detto prima, se non c'è un certo tipo di concezione del mondo che stabilisce quale sia il posto di ciascuna classe nella società, non si può produrre. E visto che produrre è una necessità, bisogna che nella testa della gente ci siano queste idee. E visto che queste idee fanno di un uomo, sociale che si autoperpetua. Un dominatore è di un'altra alta classe sociale che si autoperpetua. Un dominato, è chiaro che allora c'è qualche perturbazione deve avvenire, perché abbiamo un'ipotesi delle fonti di pensiero religiose o altre che tendono a stabilire l'eguaglianza degli uomini, delle situazioni sociali nelle quali questo deve essere, deve funzionare in un altro modo, e questo deve essere in qualche misura interiorizzato dagli uomini. Non basta che sia necessario, se no avete i fenomeni di ribellione. In generale bisogna essere convinti per fare una cosa. Del resto voi andate indietro di 50 anni, 30 anni, forse meno nella nostra società, e voi osservate un sacco di questi comportamenti. Operai che erano convinti che essere operaio è una cosa naturale. C'era chi per natura, sure, si diceva qui in città, sure, è povero. Attraverso le categorie del sure e del povero, voi analizzate a livello della cultura popolare di 30-40 anni fa, delle persone vecchie, specie le donne, che allora erano molto più passive, sono categorie naturali. Il povero, che non accetta il comportamento del povero, è uno squilibrato, è un giovane che si perde, farà una brutta fine, diventerà delinquente, preoccupa i genitori. Questa era la concezione del mondo che sta collando, che in Italia però sopravviveva, in parte sopravvive, in molte zone probabilmente sopravvive. Ecco, questo è un caso di interiorizzazione dei rapporti sociali. Cosa c'è di vero? Niente. Notate, e qui si entra in un altro aspetto che Marx non ha analizzato, ma che conviene a noi analizzare, notate che in Italia, 30 anni fa, questa interiorizzazione che era così acquisita, era dominante, poi il socialismo l'ha rotta, le lotte l'hanno rotta, lo sviluppo economico che ha mandato la gente più a scuola, eccetera, eccetera, ma insomma c'era. Questa interiorizzazione nella quale il sure è il sure, il povero è il povero, e sono due mondi naturali, uno nasce figlio di un povero e povero, deve comportarsi da povero. Io quando ero ragazzino, mio padre era ingegnere, c'erano degli operai che mi davano da lei, e credevano che io gli dovessi dare da tu. Io avevo il mio personale cristianesimo, non mi piaceva, insomma, come non mi piacevano i miei amici comunisti che io ho conosciuto nel 45 in giro, che davano del tu ai camerieri e ci facevano dare del lei, dicevano che comunisti sono, dicevo, tra me e me. Io avevo avuto da bambino, da ragazzino, questo senso di vergogna, cioè un uomo, dei figli mi dava del lei e io voglio. Comunque, queste cose erano interiorizzate a questo livello. In questo mondo, in cui queste posizioni erano interiorizzate, voi le trovavate viventi, ma forse ancora oggi in molte zone le trovate ancora viventi, specie in persone molto anziane, specie in donne, appunto. Questa gente era pur sempre gente che poi viveva in un'area cristiana e, grosso modo, per esempio, il fascismo in un'area democratica. C'era il cristianesimo e c'erano ormai 100 anni di tradizione liberale. Il liberalismo si può accusare in 100.000 modi di aver coperto queste cose, però il liberalismo ha delle teorie egualitarie, almeno sul piano giuridico. Il liberalismo non ha mai detto che per dignità gli uomini sono diversi, semmai dirà che c'è una certa fatalità nei meccanismi economici. Notate poi che quando si parla di liberalismo, non so se vi ho già citato quell'opinione di Adamo Smith, bisognerebbe molto distinguere il liberalismo a livello del pregiudizio sociale e il liberalismo come teoria. Adamo Smith, polemizzando con i suoi amici del suo ceto, era evidentemente un borghese, era un professore d'università, però era un uomo di estrema intelligenza, era uno dei fondatori del liberalismo, diceva: voi pensate che gli operai fanno gli operai perché sono stupidi, la realtà è che diventano stupidi perché fanno gli operai perché sono costretti dalla situazione in cui sono. Quindi non è che tutto il liberalismo si sia automistificato fino al punto che molte volte i marxisti lo pensano, Marx lo pensa, ma questa è una polemica, lì bisogna distinguere. Il liberalismo come pure teoria, e allora è una cosa, il liberalismo come concezione sociale praticata da una classe privilegiata, una classe privilegiata tende a non pensare che il suo è un privilegio, ma tende a pensare che la sua situazione è frutto di un merito. Ancora oggi, del resto, quando voi vedete le divisioni che non tanto più di classe ma di ceto, molta gente molto più ricca degli altri in qualche modo attribuisce a merito proprio il fatto di poter fare di più degli altri. Purtroppo poi ci sono anche fenomeni di prepotenza, di arroganza e via dicendo. Comunque, voi avete questa situazione, questa interiorizzazione di queste idee, no? Il povero e il suo, proprio queste, in un contesto dove c'è il liberalismo che non ha appunto soltanto gli aspetti di un pregiudizio sociale, ma è una teoria dell'eguaglianza, perché il liberalismo è una teoria dell'eguaglianza. Si può criticare, si può dire che è Newblet, che si può dire che è Monca, ma si sbaglia sempre il bersaglio se non si ammette che il liberalismo è una teoria dell'eguaglianza. Sarà incompleta, ecco, questo è molto probabile, insomma. Tutte queste teorie sono tutte incomplete, ma è una teoria dell'eguaglianza. E il cristianesimo può essere certamente un'enorme teoria dell'eguaglianza. È un'enorme teoria dell'eguaglianza. Non si può dire niente di più grosso che non questo. Tutti gli uomini sono fatti uguali a Dio, per cui effettivamente i religiosi, anche lì, essere veramente religiosi è difficile, come è difficile essere veramente liberali, come è difficile essere veramente comunisti. Qualunque persona tende a essere liberale, tende a essere cristiano, tende a essere comunista, ma quando lo è al 30% è già un bel lavorare, ecco, vorrei dire, perché essere veramente liberale, o essere veramente cristiano, o essere veramente comunista è una milizia difficilissima. Pensate al cristianesimo, e il cristianesimo, vabbè, uno non è cristiano se non offre un'altra guancia. Uno non è cristiano se non offre un'altra guancia. Uno non è cristiano se divide in due il suo patrimonio e lo dà ai poveri. Non è cristiano. Nel senso assoluto. Ora di cristiani voi non ne trovate neanche uno, obiettivamente, perché non ce n'è neanche uno, neanche San Francesco, ecco, se c'è uno ogni tanto, ogni mille anni, non ci sono i cristiani, è un concetto limite. Quindi il fatto che noi abbiamo questi scarti tra il comportamento prescritto da una certa religione o ideologia, eccetera, non significa che noi dobbiamo prendere come misura della religione o del liberalismo, del marxismo, i comportamenti difformi che sono tenuti dagli individui che pensano di essere cristiani o liberali o marxisti. Queste sono una cosa che ha qualche attinenza effettivamente con l'ideologia e con lo sviluppo della storia, ma che in quanto tale sul piano teorico non costituisce il cristianesimo. Ecco, il cristianesimo è quello dei Vangeli, eccetera, nei Vangeli è così. Davanti c'è evidentemente una relazione tra questa immensa altezza etica che gli uomini non riescono a raggiungere e la permanenza del cristianesimo sulla terra da 2000 anni, al di là di quello che può essere la fede religiosa, un comportamento etico che per un verso è necessario. Senza modelli etici di questo genere gli uomini diventano lupi. Quindi questo ideale religioso, morale, è necessario, perché sennò la società si degrada. D'altra parte è così arduo che gli uomini non riescono a realizzare, quindi resta sempre un programma da realizzare, ed ecco perché del resto. Quindi voi avete questa concezione in un contesto dove la religione e le tradizioni politiche dovrebbero far pensare il contrario. E diciamo di più, così andiamo dentro questo meccanismo dell'ideologia, quindi degli strumenti, di tutta questa fenomenologia che si può sviluppare a partire dall'idea di Marx che le concezioni psicologiche hanno dei legami comunque con gli strumenti, con la produzione, e si presentano essi stessi, almeno per un loro aspetto, come strumenti di produzione. Voi avete questa compresenza di questa visione rovesciata delle cose, e poi avete però nella stessa testa, nella stessa persona, negli stessi ceti, le idee contrarie a questo. Quindi una caratteristica dell'ideologia, e questa Marx non l'ha analizzata, ma noi appunto dobbiamo, a partire da questa griglia di concetti, analizzare tutto quello che si può vedere a partire da questo punto di vista. In questo modo quelle cose che prima erano disperse sono riunite in una teoria, e la teoria dimostra la sua fecondità. Voi avete quindi un fenomeno di sdoppiamento della coscienza e di automistificazione. Questo è un altro dei tratti caratteristici dell'ideologia. Qui non siamo più con Marx, ma siamo sul terreno aperto da Marx, quindi noi dobbiamo riunire tutti questi elementi. Caratteristiche di questa ideologia, o di quello che io amerei ormai pensare, non tanto ideologia ma quanto funzionamento ideologico del cervello, insomma un elemento, è lo sdoppiamento della coscienza e l'automistificazione. Sono tutti cristiani, quindi sono tutti uguali, però io sono un povero, quindi mi devo comportare diversamente dagli altri. Quindi quando penso alla religione siamo tutti uguali, quando penso alla società siamo tutti diversi. E sono io stesso che ho queste due concezioni contraddittorie e credo in tutte e due, però. Credo in tutte e due. Ne avete una quantità enorme di questi fenomeni, intendiamoci. Voi siete italiani, per esempio del nord, e litigate con un cosiddetto terrore. Poi andate tutte e due a Parigi, incontrate Meridione, lo abbracciate e vi sentite italiani. Ecco. Sono generalissimi questi fenomeni. Per andare a fondo di questo concetto, io propongo sempre agli studenti di riflettere sul caso di Aristotele. C'è un caso limite, veramente. Aristotele è una delle grandissime teste, ha inventato la logica, quindi voglio dire, più grossa testa di così dal punto di vista della coerenza non ne troviamo. monti allora all'albore di questa civiltà scientifica nella quale noi viviamo, inventa la logica, l'ha inventata lui, insomma. Quindi il pensiero formale, il pensiero assolutamente controllato. Quindi una capacità di funzionamento obiettivo. Quando siete di fronte alla logica, che assomiglia ormai molto alla matematica, voi siete di fronte a un pensiero che in realtà non è ideologico. Se è vero che, e noi lo constatiamo, che il pensiero ideologico ha come prima caratteristica quella di rovesciare la realtà, di presentarla capovolta e poi a tutti gli altri che voi vedete, ecco, questo è un appunto che poi vedremo che si deve fare a marzo, è una correzione che si deve apportare. Quando voi siete di fronte alla logica, come alla matematica, voi non avete un pensiero probabilmente del tipo ortodosso. Marx aveva pensato che tutto quello che si era pensato sotto specie puramente idealistica, cioè con un puro funzionamento della mente senza che ci fosse il condizionamento sociale, Marx aveva pensato che tutto questo non esiste. Poi lui stesso ha dovuto fare nel corso della sua vita della missione, ovviamente, ma non ha mai revisionato la teoria, ne ha fatto per quanto riguarda ovviamente la logica, ne ha fatto anche per quanto riguarda l'arte. L'arte di Fidia è attuale e bella ancora oggi. Quindi questa arte di Fidia, questo grande scultore greco, comunque tutta la statuaria classica greca, dice ancora agli uomini quello che diceva allora 2300-400 anni fa. Come mai? Se fosse una conoscenza rovesciata della società, è un prodotto dal cervello. Quindi voglio dire, dei limiti sono venuti fuori, ma comunque noi dobbiamo, appunto, a me dobbiamo tenere presente che quando si tratta di logica, di matematica, in tendenza quando si tratta di scienza, ho fatto molti accenni, perché anche i marxisti più ortodossi vanno dal dentista, quindi sono convinti che il dentista ha in testa una cosa che non è un'ideologia. Se fosse una conoscenza rovesciata, lui invece di calare i denti cosa farebbe? Non lo so, non li manderebbe su, insomma. Cioè, evidentemente il dentista, il patologo, il chimico e tutta questa gente conosce il mondo com'è, e quindi anche lì siamo in un campo di conoscenza classica, due dimensioni, non tre. Evidentemente in questi casi la mente non è perturbata dalla posizione sociale, il pensiero si esprime nella sua potenza reale, che è di conoscere che è il vero, insomma, che non è la menzogna. Quindi ecco, noi abbiamo questo. Se voi pigliate Aristotele, però, che è un esempio limite, voi trovate che Aristotele era convinto che gli schiavi fossero tali per natura. Tanto è vero che arriva a dire, ma gli schiavi conviene di essere schiavi, peraltro che sono incapaci di condursi, avendo un padrone sopravvive, insomma, vivono meglio. Lui concepiva un po' il rapporto tra lo schiavo e il padrone come io concepisco il mio rapporto con il mio cane, essendo rovinato dagli usi umani, se io lo lascio andare in giro solo per la città va sotto una macchina e muore. Quindi è chiaro che il mio cane non conviene di essere schiavo, perché non è effettivamente in queste condizioni in cui noi uomini però abbiamo alterato le condizioni di vita dei cani, perché i cani lasciati a se stessi come specie sopravvivono, perché sono un po' come i lupi, i cani si organizzano in branchi e sopravvivono, insomma, ci sono ancora dei cani selvatici. Aristotele ha la concezione dello schiavo come naturale, ci sono per natura degli uomini sono schiavi. Ora, quello che è importante è che noi non passiamo a non tenere presente è questo, che Aristotele sapeva benissimo che per uno dei modi con cui si diventava schiavi era che si perdeva la guerra. Una popolazione che aveva perso la guerra potevano essere fatti schiavi. Insomma, generalmente il fornimento di schiavi era questo. E anche lì voi avete come la storia che voi siete italiani, in Italia vi dirate che meridionali, quando siete fuori, insomma, in un'altra circostanza vi sentite tutti uguali, sono nella stessa testa di una persona una maniera di vedere le cose realistiche, in ipotesi, e una maniera del tutto arbitraria. Sullo stesso soggetto, quando Aristotele avesse constatato che un tale individuo, che un gruppo, una città, aveva fatto la guerra con Atene, l'aveva persa, quindi per esempio avanti c'era Alessandro, lui non avrebbe detto quello lì è uno schiavo perché ha perso, eccetera, eccetera. Quando poi ragiona sugli schiavi in generale, dice sono schiavi per natura. E lui evidentemente credeva sia l'una cosa che all'altra. Cioè, quando si trova di fronte al caso singolo, poteva descriverlo. Quando si trova di fronte alla situazione generale degli schiavi, come mai ci sono degli schiavi nella società, lui diceva per natura. Questa è una tipica automistificazione, è un tipico sdoppiamento della coscienza, no? È chiaro, Aristotele, quando vede un individuo singolo, può benissimo, anzi rende conto che è uno schiavo perché ha perso la guerra. Quando ragiona sugli schiavi in generale, quindi anche quando ha rapporti con gli schiavi in quest'altro contesto, pensa che quelli sono inferiori per natura. Ed è difficile da ammettere che siano inferiori per natura, sono tutto uguali agli altri. Avranno dei costumi diversi. E voi potete un po' penetrare in queste cose psicologiche che vi ho detto prima, naturalmente anche il borghese e l'operaio avevano, adesso non più tanto, ma 30 anni fa avevano vestiti, comportamenti, educazione del tutto diverse, per cui era un po' vero, vero, un po' vero, che il ricco non sfiora e il povero era un rozzo, perché non era educato, perché nessuno l'aveva educato, perché non aveva la possibilità di educarsi ovviamente. Però il comportamento diverso c'era e questo aspetto. E questo aspetto empirico poteva essere il supporto di questo capovolgimento. Ecco, fatto il caso di Aristotele, perché Aristotele è un caso limite. Se persino in una personalità di questo genere, l'inventore della logica, uno dei più grandi filosofi della storia dell'umanità, si presenta questa alterazione della conoscenza col fenomeno dello sdoppiamento della coscienza, questo è un vero e proprio fenomeno di sdoppiamento della coscienza, e col fenomeno dell'automistificazione. Non è una mistificazione, c'è una bugia. Perché quando uno dice quello è schiavo per natura, come quando una vecchietta dice a mio figlio è un disgraziato perché non vuole riconoscere il suo stato di povero, queste sono cose di cui uno è convinto.